Stiamo leggendo il capitolo 11, rimane preso ormai con la terza parte del grande discorso, quella che ci porterà alla fine, ma abbiamo un buon tratto di strada da affrontare. L'opera pedagogica della sapienza nella storia umana, dopo quella prima corsa attraverso una serie di personaggi, 7 personaggi per arrivare a Mosè, nella storia della salvezza, restando sempre nell'anonimato delle figure considerate, siamo arrivati a Mosè, ai fatti dell'Esodo, ed ecco capitoli 11 e 12, vi dicevo già questa mattina, i principi fondamentali della pedagogia sapienziale sono 3 regole. Il mio linguaggio forse un po' superficiale, tenta di semplificare troppo le cose, però voi nella preghiera darete spazio alla parola di Dio in modo da trarne certamente beneficio. Prima regola, quella di cui ci siamo occupati, leggendo 14 versetti del capitolo 11. La regola del duplice effetto. La stessa acqua, l'acqua, la realtà dell'acqua, l'esperienza della sete patita dagli ebrei nel deserto, ma dagli egiziani, ed ecco situazioni così diverse. Una sete che incontra il beneficio che consente di dissetarsi addirittura con acqua che scaturisce dalla roccia, e una sete che diventa tormento per gli egiziani. È la prima delle piaghe, con tutto un retroterra che rimanda ai fatti relativi agli ordini del faraone perché tutti i figli maschi, gli ebrei, fossero gettati nelle acque del fiume. Ma quello che conta per il nostro maestro è l'incrocio tra queste vicende, per cui gli ebrei nel deserto che sperimentano quella sete comprendono che cose hanno sperimentato gli egiziani. Gli egiziani, informati di quello che capita agli ebrei, ricordate il versetto 13, sentirono la presenza del Signore. Le vicende si incrociano. Il nostro maestro, come adesso constateremo, ci parla di ebrei ed egiziani, lui non cita questa terminologia. Ne approfitto io per nostra utilità, ma le vicende della storia umana, la scuola della sapienza, tendono a svolgersi in maniera tale da dare forma a degli intrecci che sono in realtà testimonianze di un disegno di comunione, un disegno unico. Gli ebrei e gli egiziani, ma gli ebrei che sono chiamati a rendersi conto di quello che patiscono gli egiziani, e gli egiziani condotti a sperimentare una novità, proprio là dove la loro sete è principio di comunione con quei tali che nel deserto hanno incontrato l'acqua scaturita dalla roccia. Seconda regola, vediamo di andare avanti. Capitolo 11, versetto 15, e il testo che adesso affrontiamo ci porterà al versetto 2 del capitolo 12. Seconda regola, poi una terza regola, vediamo di arrivare alla fine del capitolo 12 questo pomeriggio, e poi dovremmo approfittare anche della istruzione della sera per mantenere il passo, e io vorrei approfittare anche dell'istruzione, quindi in realtà un'occasione in più per fare qualche passo avanti nella lettura del nostro libro, ma di questo parleremo stasera. Seconda regola, proviamo a intitolarla così: la regola della pena immanente al peccato. La pena immanente al peccato, ecco qui nei versetti 15 e 16 l'enunciato generale di questa regola. Leggo: per i ragionamenti insensati della loro ingiustizia, da essi ingannati, sta parlando degli egiziani, venerarono rettili senza ragione, vili bestiole, il culto idolatrico praticato dagli egiziani, serpenti, gli scarabei, vili bestiole, dice qua, rettili senza ragione. Ed ecco, vedete, tu inviasti loro il castigo, in castigo una massa di animali senza ragione. In greco è usato lo stesso aggettivo che precedentemente era usato a proposito dei rettili. Beh, anche in italiano l'espressione è la medesima: rettili senza ragione, animali senza ragione, senza logos, senza logos. Dunque, stupide bestiole, e insiste, sono le cosiddette piaghe, le rane, le zanzare, le cavallette, le mosche, dunque stupide bestiole. E allora tu inviasti loro in castigo una massa di animali senza ragione, perché capissero, ecco, come la pena è immanente al peccato, capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. La pena patita dagli egiziani è corrispondente al loro peccato, ci sono di mezzo questi stupidi animaletti. Questo è l'enunciato generale di questa seconda regola, e adesso il nostro maestro ci costruisce sopra un'argomentazione teologica che si sviluppa in due quadri con intermezzo, un perno. Argomentazione, due quadri, un per. Il nostro maestro ci sa fare queste cose, sapete, no? Ma non vi spaventate, questa certa geometria del testo in realtà è a nostro favore, non è una difficoltà che ci casca addosso, oltre tutto il resto, anche questo. È un aiuto a entrare in un'argomentazione che ha una sua armonia logica. E dunque due quadri. Il primo quadro, dal versetto 17 arriviamo al versetto 20, non totalmente il versetto, adesso ci intendiamo. Certo, dice il nostro versetto 17, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente. Il nostro maestro dice: come mai vili bestiole per punire gli egiziani? La tua mano onnipotente avrebbe potuto agire diversamente, chi te lo impediva? La tua mano onnipotente aveva creato il mondo da una materia senza forma. Non avevi certamente difficoltà a mandare loro una moltitudine di orsi, dei leoni feroci, belve ignote create apposta. Magari inventavi lì per lì qualche animale particolarmente aggressivo, che avrebbe potuto punire gli egiziani come meritavano. Perché questa moderazione da parte tua, che sei creatore, tu creatore, la mano del creatore, non così un apprendista che cerca di destreggiarsi alla meno peggio con le cose di questo mondo, no, allora perché? Perché non hai mandato orsi, leoni o altre belve ignote create apposta piene di furore, o sbuffanti un alito infocato, o esalanti vapori pestiferi, un bel drago, o folgoranti con le terribili scintille degli occhi, bestie di cui non solo l'assalto poteva sterminarli gli egiziani, ma annientarli anche l'aspetto terribile, bastava che tu facessi un po' di spettacolo, ecco, li facevi sfilare in Egitto, questi restavano atterriti. Perché non hai fatto bene? Vedete, noi non ragioniamo esattamente in questi termini, ma la logica spesso di certe nostre considerazioni sono esattamente analoghe a queste. Perché? Perché non intervieni con un fulmine e colpisci quello là che sta compiendo un crimine orrendo? Ecco. Dici, ma perché non questa moderazione? Vili bestioni, zanzare, rane, cavallette, qualche mosca, cioè perché? Potevi mandare loro un drago, potevi fulminarli con le scintille degli occhi, bestie di cui non solo l'assalto poteva sterminarli, già leggevo, ma annientarli anche solo con il loro aspetto terrificante. Anche senza questo potevano soccombere come un soffio. Già, lasciamo da parte gli animali. Dici, con uno sbuffo del tuo fiato potevi eliminarli. Già, perché non l'hai fatto? Perché questa moderazione? Potevi non soccombere con un soffio, perseguitati dalla giustizia e dispersi dallo spirito della tua potenza. Notate che nel versetto 17 si parlava della mano, la mano quanto dynamos, onnipotente del creatore. Qui nel versetto 20 si parla del respiro che esce dalla bocca del creatore, ma quella mano onnipotente in realtà è stata una mano carezzevole, non li ha afferrati per distruggerli. La tua mano creatrice è una mano che invece di colpire ha curato con delicatezza questi personaggi, che peraltro sono stati di crimini terrificanti. Ed ecco, allora invece di soffiare contro di loro un vento infocato, evidentemente tu hai emanato una brezza leggera, delicata, che comunque li ha custoditi in vita. Sì, è una storia che è andata per le lunghe, quando ce n'è voluto una piaga, una seconda, una terza, una quarta, una piaga dopo l'altra. Perché questa moderazione? Ultimo rigo del versetto 20, che fa da perno tra il primo quadro, quello che abbiamo descritto, e il secondo. Ma tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso. Ecco, questa è l'affermazione centrale nell'argomentazione teologica del nostro maestro. C'è una misura nel tuo agire divino. Tua mano, il tuo fiato, la tua potenza di creatore, onnipotenza di creatore, ma c'è una misura, e una misura che lui usa qui tre termini. Misura, la mia Bibbia dice con calcolo, il calcolo è un numero, un calcolo, si poi parla di un peso, c'è un ritmo, e questo è il tuo modo di governare tutto. Quando dice tutto, hai tutto disposto, e qui è veramente l'universo, l'universo, secondo delle misure che sono propriamente tue, che sono determinate da te, che corrispondono a una tua intenzione. misura, calcolo, ritmo. C'è un'armonia nel tuo modo di intervenire. Ricordate che la regola dice la pena è conseguente al peccato. La pena è già immanente al peccato. E dunque c'è una motivazione tua per cui i fatti si svolgono, dimostrando che c'è una moderazione in questa vicenda umana, dove gli egiziani si caricano di situazioni più che mai come dire così negative, certo, e lì c'è una pena conseguente, ma è una pena misurata. Gli egiziani, a quello che riguarda gli egiziani, vale per tutto quello che nella storia degli uomini è il carico di negatività che inquinano il mondo, no? Di cui tutti ci portiamo dietro il peso. C'è una misura provvidenziale. Secondo quadro, adesso dal versetto 21 arriviamo al versetto 1 del capitolo 12, e dice così: prevalere con la forza ti è sempre possibile. Il nostro maestro afferma che la forza di Dio rimane sempre del tutto libera. Nessuno può opporsi all'esercizio della forza così come spetta a Dio. Ma siamo in un contesto nel quale ci ha appena dichiarato che alla resa dei conti c'è da constatare una moderazione, ma la forza è tutta sua. In questa moderazione della forza non viene meno la forza di Dio. Lui sta affermando adesso che questa moderazione della forza è la rivelazione della forza, è la sua forza, è di Dio, è la libertà di Dio incontrastata. E infatti dice: prevalere con la forza ti è sempre possibile, chi potrà opporsi al potere del tuo braccio? Tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Dunque la tua onnipotenza, tutto ti appartiene, e dunque nessuna creatura in grado di contestare il tuo modo di esercitare la forza. Ma ci diceva, c'è una moderazione tua che adesso, vedete, il nostro maestro richiama attraverso quello che ci dicono i versetti seguenti, 23, qui il versetto 23 nella mia Bibbia dice: hai compassione di tutti. Anche da voi? Bisogna metterci un bel ma tu, ecco, vedete, rispetto a quello che ha affermato nei due versetti che precedono, il mondo davanti a te come un granellino di polvere, come una stilla di rugiada, ma tu hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. L'onnipotenza di Dio, tutto tu puoi, l'onnipotenza di Dio sta proprio nella sua compassione, nella sua misericordia per tutto ciò che esiste. Vi dicevo poco fa, a modo mio, questa moderazione della forza non è la negazione della forza, è la rivelazione della forza di Dio, che è la sua misericordia per tutto ciò che esiste. Tu hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, perché, vedete, la tua compassione, la tua misericordia, qui è proprio l'eleos, la misericordia di Dio, onnipotente, ha come finalità la conversione di tutti. Versetto 23, questo pentimento è la metanoia. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Vedete, la tua onnipotenza si manifesta nella misericordia, è la tua forza, quella forza che è tua e che è così moderata nel punire il peccato, perché è sempre orientata verso la conversione, il pentimento, e insiste: poiché tu ami tutte le cose che esistono e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue. Vedete, tutto ciò che esiste esiste per un motivo d'amore, ed è un amore pietoso, un amore che investe la storia degli uomini segnata dal peccato. È un amore che vede sempre questo sguardo, vedete, del versetto 23: non guardi ai peccati di noi. C'è uno sguardo di Dio onnipotente, è uno sguardo che vede sempre la via della conversione per tutti gli uomini, e vedete, in questo modo sta esercitando la forza. È una misericordia operosa la sua. Quello che vuoi esiste, quello che esiste tu lo conservi, è la tua attività ininterrotta, permanente, puntuale, capillare. Quello che conservi premurosamente tu rienti, recuperi, introduci in una prospettiva di conversione. E qui diceva il versetto 26, che già stavo leggendo: tu risparmi tutte le cose. C'è una delicatezza, una mitezza, una pazienza, ma tu le risparmi perché sono tue. In questo tuo modo di operare è la tua onnipotenza, è la misericordia di Dio. Vedete, il nostro maestro in questo secondo quadro porge a noi delle affermazioni di potenza teologica straordinaria. La potenza di Dio è misurata non in rapporto a criteri che sono interni alla nostra condizione umana corrotta. La forza di Dio è misurata in rapporto alla sua inesauribile volontà d'amore. La misericordia di Dio non è in contraddizione con la sua forza, che dovrebbe essere una forza giustiziera, una forza punitiva, una forza di contestazione, di rimprovero, di condanna. La misericordia di Dio è la rivelazione della sua forza, è di Dio. Ecco qui: tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue. Signore, E vedete qui il testo che abbiamo sugli occhi è ancora una volta da spazio a un sospiro. Signore, filopsiche, dice, filopsiche, amante della vita. Qui dice despota, signore, amante della vita. Qui abbiamo a che fare con un appello che ancora una volta dà espressione a un atteggiamento contemplativo del nostro maestro, no? L'abbiamo incontrato già più volte, questo suo tono accorato che diventa invocazione, che diventa sospiro, che diventa l'unico linguaggio possibile di chi è alle prese con il mistero che sfugge alle misure umane, perché siamo noi interni alla definizione che riceviamo dalla smisurata dimostrazione della sua volontà divina, rispetto alla quale la maestra che ci insegna a decifrare, a discernere, a trovare la nostra posizione, è la sapienza. La sapienza che ci sta insegnando a trovare posto nel contesto di questa rivelazione dell'Onnipotente Dio, che è la sua misericordia. Sua misericordia per gli egiziani. Ma adesso vedete ha qualcos'altro da dirci. Intanto qui, vedete, il versetto 1 prosegue, siamo alle prese ormai col capitolo 12, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose, in tutto c'è, proprio perché tu sei l'amante della vita, in tutto c'è un dono dello spirito creatore, che rimane incorruttibile, dice il nostro maestro, in tutto. E allora, versetto seguente, per questo tu castighi poco alla volta, vedete, ritorna a quelle affermazioni circa la moderazione nell'intervento del Signore, quando ci è dato da constatare che il peccato porta già in sé la sua pena, e una pena commisurata al peccato in maniera così discreta e delicata, anche se fastidiosa, pungente, inquietante, sì, ma moderatamente. E allora ecco qui, tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. Vedete di nuovo un sospiro, perché finalmente, rinnegata la loro cacchia, la loro cattiveria, credano in te, Signore. Un sospiro patetico, nostalgico, affinché credano in te, Signore. Ecco. La pena per il peccato è misurata da Dio in funzione della sua volontà di correggere, dice qui, la sua volontà di convertire. Fine del testo dedicato alla seconda regola, ma adesso c'è una terza regola. C'è una terza regola, perché noi già in realtà forse stiamo elaborando qualche pensiero, e forse abbiamo anche qualche obiezione da formulare, perché insomma poi gli egiziani non sono convertiti. Se uno non si converte, e se uno non si converte, e il faraone si è convertito, e poi a un certo punto, insomma, non si è trattato più di vili bestiole. Vediamo. Terza regola. Dal versetto 2 di questo capitolo 12, no, versetto 3 anzi, ormai 3, arriviamo al versetto 21, poi c'è una conclusione. che ricapitola tutto il percorso delle tre regole, dal versetto 22. Leggo il testo che adesso abbiamo sotto gli occhi, in certo modo è come lo sviluppo di quel sospiro che vi facevo notare, ma non ci vuole particolare competenza per rendersi conto di come il tono della voce del nostro maestro qui è appassionato. Il testo prende un'andatura contemplativa che riposa anche nel linguaggio poetico di cui il nostro maestro è dotato e lo utilizza senza fare sfoggio, peraltro. Anche qui adesso abbiamo a che fare con due quadri di un'argomentazione teologica e l'attenzione per quanto riguarda i richiami a momenti, figure, presenze della storia della salvezza, l'attenzione si sposta. Vedete, gli egiziani, sappiamo con chi abbiamo a che fare, pensate ai cananei, ecco, quella gente che abitava nella terra che era stata promessa e che poi fu abitata dalle tribù di Israele, i cananei. Primo quadro, dal versetto 3 al versetto 11. Leggo: tu odiavi gli antichi abitanti della tua terra santa. Dunque qui abbiamo a che fare con la terra, si chiamava Canaan, e la terra che poi fu abitata da Israele. E dice: tu odiavi, è un'affermazione pesante, pesante. Nel senso che tu conoscevi bene, cioè non è che tu ti illudevi, andavi dietro a questi obiettivi per cui tanto l'umanità si converte, perché poi c'è lo Spirito Santo che è sempre presente, incorruttibile, per cui vedrai che a un certo punto, ecco, faranno contenti i superiori, ecco, vedrai, no, cose così. No, dice, tu odiavi, conoscevi bene, perché qui adesso la descrizione che Novetto ci dà di questi cananei è una descrizione che in realtà fa riferimento a realtà un po' fantomatiche, no? Un po' se le ha inventate lui, ma un po' così sono realtà ingigantite nel negativo, come poi danno riscontro anche testimonianze antiche. Ma vediamo dove vuole arrivare. Tu odiavi gli antichi abitanti della tua terra santa. Intanto è importante notare che la terra è tua, terra che era tua. E insisti, perché compivano delitti ripugnanti, cananei, insomma, qualcosa di disgustoso avveniva in quel contesto culturale, religioso, qualcosa, certo, però insomma più o meno come anche in tanti altri ambiti della vicenda umana. Comunque, cananei compivano delitti ripugnanti, pratiche di magia, riti sacrileghi. Questi spietati uccisori dei loro figli immolavano il figlio primogenito. Insomma, gli studiosi fanno fatica a dare per scontato tante cose. Insomma, sì, avveniva anche questo, ma insomma, ma noi non possiamo fare adesso una questione di storia comparata delle religioni. Stiamo a dire, ecco, vedi, lì certamente poi i profeti poi intervenivano, e poi fenomeni di corruzione che si sono riproposti nell'esperienza del popolo di Dio, che si adegua a metodi di vita, devozioni religiose, atti di culto, che ereditano dal mondo cananeo. Va bene, cioè va male, è terribile. Spietati uccisori dei loro figli, divoratori di viscere in banchetti di carne umana. Può darsi che nel contesto pagano in cui vive il nostro maestro in Egitto, fenomeni di carattere orgiastico, così, queste devozioni del tardo ellenismo, sulla soglia ormai per alla fine del primo secolo avanti Cristo, sulla soglia ormai di una nuova epoca segnata dall'instaurazione dell'impero romano che domina il mondo, le devozioni religiose, più che epoca antica, l'epoca contemporanea. Comunque sia, vedete qui, tutto quello che di spregevole, di orribile, di terrificante si può immaginare viene attribuito ai comportamenti dei cananei, iniziati a riti orgiastici, genitori carnefici di vite indifese. Tu li hai voluti distruggere per mano dei nostri antenati, sono entrati nella terra. E i nostri antenati, perché ricevesse una degna colonia di figli di Dio, la regione è la terra, vedete, dal versetto 3 al versetto 7, quella terra che è tua, e dunque tu hai regalato alla terra questi nuovi abitanti, perché la terra è tua, e questi nuovi abitanti hanno trasformato quella terra dal luogo in cui i genitori erano dediti a comportamenti, a ritualità infanticide, ed ecco invece una degna colonia di figli di Dio in quella terra, da te stimata più di ogni altra. Dunque il nostro maestro sta affermando: tu sei assolutamente, profondamente, radicalmente e misteriosamente, perché le cose di Dio sono sempre misteriose, ma sei ostile alla profanazione del mondo. L'amore di Dio per la terra, che lui sta qui rievocando, ecco, ne ha dato la dimostrazione, dando risalto a quell'alternativa tra genitori che stupassavano i figli giusto perché erano materiale utile per crimini orrendi, e invece i nostri padri chiamati a generare in quella terra dei bambini di Dio. Quindi odiate il male nel mondo, tu non è che tu colavi il male nel mondo. No, è che tu dici, perché in base al discorso di prima dici, ma allora insomma il male nel mondo poi insomma a un certo punto per Dio è un po' come una specie di merendina a metà pomeriggio, insomma. Allora no, odiavi. E adesso dice il versetto 8: ma anche con loro, perché uomini, fosti indulgente. Oibò, anche loro sono stati trattati da te con indulgenza, anche i cananei, perché uomini, versetto 8, perché uomini, antropi, anche loro uomini, trattati da te con indulgenza. E sapete cosa vuol dire questo per il nostro maestro? Ecco qui: mandando loro le vespe come avanguardia del tuo esercito, perché li distruggessero a poco, vedete, tu li hai trattati gradualmente, e non li hai spazzati via. Una realtà così inquinata, così corrotta, un accumulo di malefatte così ingombrante, per cui quella terra era devastata da presenze immonde, e gradualmente. E se ne parla nel Deuteronomio, con i calabroni. Dici, ma perché? Anche qui è intervenuto come si deve. Odiavi però, ma gradualmente. Le vespe, già, perché li distruggessero poco a poco. E anche qui vedete, dice, pur potendo in battaglia dare gli empi in mano dei giusti, oppure distruggerli con bestie feroci o all'istante con un ordine inesorabile, colpendoli invece poco a poco. Cattabrachi dice, poco a poco, poco a poco. Lasciavi loro, lasciavi posto al pentimento, di nuovo la metania, la conversione. Tutto avviene sempre in vista della conversione. E d'altra parte, vedete, una situazione graduale, progressiva, che fa emergere quel male che era realtà così consolidata, massiccia, pesante, dominante, ma gradualmente. Colpendoli invece poco a poco lasciavi posto al pentimento, alla metania, alla conversione, sebbene tu non ignorassi che la loro razza era perversa, la loro malvagità naturale, e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata perché era una stirpe maledetta fin da principio. Adesso non impressionatevi per questa sentenza che sembra contraddire il precedente, ma lui dice che in realtà quel modo di procedere graduale ha spremuto il male che era accumulato in quella terra presso quella gente, e tu sei intervenuto così con indulgenza, perché là dove vedete la quella situazione che lui ha descritto in maniera sommaria, ma è anche in questo un riferimento emblematico, quella negatività che non si converte, che cosa succede? Muore, perché ci sono le vili bestiole, ma quando c'è una scelta di morte? Perché qui lui ci ha fatto intendere che il mondo cananeo di cui sta parlando è l'emblema di questa volontà di morte, diventata strutturale, diventata programmatica, diventata culturale, diventata religiosa, una scelta di morte in nome di un valore sacro che si impone con un'assolutezza spietata e totalizzante. E dunque il tuo modo di procedere sbugiarda, spreme, e solo delle vespe o dei calabroni, ma in realtà vedete, ritorna la regola di cui ci parlava precedentemente, e cioè la pena è immanente al peccato, e se il peccato non si evolve in una conversione, rimane peccato? Rimane scelta di morte? E allora c'è una morte che è strada aperta per una conversione? Questo, vedete, dipende dalla tua indulgenza. Là dove i cananei non si sono convertiti, tu sei intervenuto in quella maniera, perché? E lui dice, sta dicendo, vedete, sta procedendo proprio in questa direzione, perché? Perché qui è in pieno manifestata la tua trascendenza, il tuo modo di intervenire nella storia umana, sempre in forza della tua misericordia per la conversione. E quando la conversione non avviene nelle misure oggettive del vissuto degli uomini, dei popoli, nelle generazioni, ma è la morte. E vedete che questo poi non è un caso come dire, riservato a una figura qui descritta come un emblema a sé stante, perché questo è il caso della storia umana, dove la conversione ancora non è emersa. Momenti, sprazzi, situazioni particolari, e poi la ricaduta all'interno di una logica che produce la morte, di una negatività che sceglie la morte. E tu cosa stai a fare? Perché odi il male, odi, non è che lo gradisci. Indulgenza. C'è una strada di conversione che si apre proprio là dove la morte è la conseguenza del peccato. Vedete che il nostro maestro sta contemplando una realtà che ci porta dritti dritti nel Nuovo Testamento. Ci porta dritti dritti alla Pasqua di morte e di resurrezione del Figlio che Dio ci ha donato, l'abitante della terra, colui che abita nella terra, nel mondo, questa terra. Fatto sta che qui il nostro maestro prosegue e dice, versetto 12, non certo per timore alcuno lasciavi impunite le loro colpe, perché quelli lì continuavano a imperversare, va bene, ogni tanto qualche vespa, sì, è vero, qualche calabrone, sì. Ma dici tu, non per timore di loro li lasciavi impunite le loro colpe. E chi potrebbe domandarti che hai fatto? E chi potrebbe opporsi a una tua sentenza? E chi oserebbe accusarti per l'eliminazione di genti da te create? Hai creato tu queste popolazioni, ma come hai creato tu noi, la nostra gente, la nostra generazione? Chi oserebbe accusarti e chi si potrebbe costituire contro di te come difensore di uomini ingiusti? E adesso vedete versetto 13. Non c'è Dio fuori di te, la trascendenza di Dio, che agisce con indulgenza perché odia il male, non lo vuole, agisce con indulgenza in una prospettiva che rimane aperta verso la conversione e che piega la stessa disobbedienza, la stessa volontà negativa degli uomini che si irrigidisce, poi adesso ritorniamo al faraone che si irrigidisce, la durezza del cuore, la morte, scelta di morte, e non, ebbene, anche così tu stai perseguendo una finalità che è rivelazione, che è dimostrazione della tua trascendenza. Dice, non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose. La trascendenza di Dio è una forza che si manifesta in questa cura universale, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. Dicono, come? Non sei intervenuto nella terra di Canaan, non sei intervenuto contro il Cananei, non sei intervenuto, quante ne avremo da dire noi? Perché non intervieni qui? Perché non intervieni là? Poi ci dimentichiamo, perché non intervieni in casa nostra? Dice, ma no, qualche volta anche ce l'auguriamo, ma perché non intervieni? Dice, ma chi potrebbe ragionare in questi termini? Né un re né un tiranno potrebbe affrontarti in difesa di quelli che tu hai punito. Essendo giusto, governi tutto con giustizia. Condannare chi non merita il castigo lo consideri incompatibile con la tua potenza. La tua forza, infatti, è principio di giustizia. Il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Mostri la forza. Se non si crede nella tua onnipotenza, e reprimi l'insolenza, qui adesso il verso 17, nella mia Bibbia dice, in coloro che la sfidano, mettete, non so come dice la nuova traduzione, versetto 17.
L'insolenza di coloro che la conoscono.
Che la sfidano. Dunque. Vedete, la forza di Dio onnipotente nella mitezza, nell'indulgenza, appena affermato, è la forza di cui bisogna fidarsi. Mostri la forza. Se non si crede nella tua onnipotenza, se si crede, se ci si fida della tua onnipotenza, ma restano sconfitti coloro che sfidano questa forza, che è la forza dell'indulgenza. E aggiunge nel versetto 18, tu padrone della forza giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza, perché il potere lo eserciti quando vuoi. Dunque, è nella tua trascendenza, è a misura della tua trascendenza, che essendo trascendenza è smisurata per noi, che tu intervieni nella storia umana in modo tale da trattare la negatività che pesantemente occupa la scena del mondo e inquina tutto fino alla morte con indulgenza. Vedete, qui il versetto 18 dice, questa è la tua trascendenza per noi, per noi. Ci governi, questo nel versetto 18, notate quel ci governi, questo è per noi, per noi, per noi, la tua trascendenza. E allora, vedete, qui adesso, dal versetto 19 al versetto 21, chiude l'argomentazione teologica dicendo questa è la tua pedagogia per educare in noi la formazione coloro che appartengono al tuo popolo. Questa è la pedagogia mediante la quale tu vuoi formare un tuo popolo. Leggo. Con tale modo di agire hai insegnato, vedete qui adesso, pedagogia, c'è la sapienza di mezzo, hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, che il giusto deve amare gli uomini. Vedete che questo governo indulgente di colui che odia il male e che apre una strada di conversione laddove la conversione non è ancora venuta. Scandalo. Apre una strada di conversione dove la conversione non è avvenuta. Ma questo tu vuoi spiegare al tuo popolo. E per questo ci siamo di mezzo noi, perché vedete, ci sono gli egiziani, ci sono gli ebrei, ci siamo noi, e questo lo vuoi dire proprio a noi. E attraverso quello che siete gli egiziani e i cananei, stai spiegando delle cose a noi. Era quell'intreccio di cui già ci siamo resi conto precedentemente. Tu stai spiegando a noi, dobbiamo comprendere noi quello che avviene agli egiziani e ai cananei. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini. Filantropos, il giusto, deve amare gli uomini. Inoltre hai reso i tuoi figli, che siamo noi, quelli del tuo popolo, pieni di dolce speranza. Bellissimo questo versetto 19, pieni di una dolce speranza, una dolce speranza. Che cosa consiste questa speranza? Perché tu concedi dopo i peccati la possibilità di pentirsi. Ecco, la speranza nella conversione di tutti. Tu ci vuoi educare in questo, in modo tale che, vedete, si tratta di un inserimento nella relazione con il mistero di Dio nella sua infinita trascendenza, immerso nel mistero della misericordia, che in quanto conferisce a noi il titolo della figliolanza ci vuole educare nell'amore per gli uomini e nella speranza sempre affettuosa circa la conversione dei peccatori. Quello che capita a loro vale per noi, lo vuoi insegnare a noi? La dolce speranza che dopo i peccati, ecco, c'è sempre la possibilità della conversione. Dopo i peccati, dopo il fallimento, dopo l'indurimento, dopo la morte. E allora, leggiamo e poi bisogna che ci fermiamo, se gente nemica dei tuoi figli e degna di morte, tu hai punito con tanto riguardo e indulgenza i cananei, gli egiziani, ormai ci siamo intesi, ebbene dice, se tu sei stato così benevolo con loro, concedendo a quella gente nemica tempo e modo per ravvedersi dalla sua malvagità, con quanta attenzione hai castigato i tuoi figli con i cui padri concludesti giurando alleanze di così buone promesse. Dunque, vedete, quello che riguarda loro vale per noi. E d'altra parte, è proprio quello che è il modo di stare al mondo che ci definisce in quanto inseriti in quel processo pedagogico per cui come tuoi figli siamo immersi nella corrente di misericordia che viene da te. Ci rendiamo conto di quello che capita loro, perché tra l'altro vedete qui il versetto 21 dice anche i tuoi figli che siamo noi, siamo stati corretti, abbiamo stato bisogno di essere educati, siamo stati tirati fuori, siamo stati inseriti in tutto un itinerario di conversione, non c'è dubbio, ma il nostro essere inseriti in un itinerario di conversione non ci contrappone a loro, ma ci rende testimoni per loro di quella misericordia che già li avvolge, già li attende, già li coinvolge in un disegno provvidenziale. E questa misericordia che è per loro non è un motivo per dire Dio si è sbagliato e sta trattando con troppa gentilezza coloro che meritano di essere duramente puniti, ma quel che vale è rivelazione per noi e di come è veramente efficace in forza di una trascendente, smisurata ricchezza di grazia la misericordia che fa di noi degli esseri umani in cammino di conversione, è la pedagogia in atto ad opera della sapienza che adesso da parte nostra diventerà un evangelo per loro. Sentiranno così la tua presenza quando saranno in un modo o nell'altro raggiunti da quella notizia che possiamo porgere loro attraverso la nostra avventura di figli nella tua terra. E vedete, la relazione si arricchisce, il circuito si fa più profondo, più intenso, più pregnante. Dove la misericordia del Signore è quello che noi siamo chiamati a contemplare nella storia degli egiziani, dei cananei. E questo sperimentiamo in noi, in quanto quella misericordia che contempliamo in loro è quella che apre per noi le strade di quella conversione che ci consente di abitare come figli in una gioiosa colonia su questa terra. Questo è un evangelo per loro. Così sentiranno la presenza del Signore. Ci sono ancora alcuni versetti che però leggeremo più tardi, quando ci ritroveremo. Adesso tempo di preghiera.